1976, sulle frequenze di Radio Mach 5, se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica e Radio Mach 5. Dal 1976, un matrimonio perfetto.
Proseguiamo con le nostre interviste online. Ospitiamo sulle frequenze di Radio Mach 5 Andrea Tarquini. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti.
Tutto bene?
Tutto benissimo.
Perfetto. Bene, abbiamo ascoltato UFO Robot e adesso raccontaci un po' di te.
Io faccio il cantautore indipendente, per cui un mestiere bellissimo, anche molto duro, ma un mestiere necessario, insomma, c'è bisogno che qualcuno lo faccia.
Te tocca.
Esatto. E non so, che altro ti racconto? Vuoi sapere com'è cominciato?
Come nasce Andrea Tarquini?
Io non sono un ragazzino, per cui ho cominciato, diciamo, quando avevo circa 20 anni, che facevo il chitarrista di Stefano Rosso. Mm-hmm. Quindi, insomma, che bello, gli amici della chitarra erano Spinello, un vecchio cantautore degli anni 70, ed ero il suo chitarrista e corista. E poi ho continuato a fare musica per tanti anni, facendo principalmente musica, diciamo, tradizionale nordamericana. Questo accadeva a Roma. Mm-hmm. E poi, da questa frequentazione con questo gruppo di musicisti, diventammo amici con Luigi Grechi De Gregori, quindi con il fratello maggiore di Francesco. Mm-hmm. E da lì, molti anni dopo, venne l'idea di fare un disco di canzoni di Stefano Rosso, perché era mancato ormai da 5 anni, e quindi venne fuori così questa opportunità. E quel disco, siamo nel 2013, e quel disco arrivò finalista in cinquina alle Targhe Tenco. Quindi mi ritrovai tra le mani una sorta di mestiere. Mm-hmm. E poi nel 2016 feci un altro disco ancora, anche questo di nuovo finalista di Targhe Tenco come migliore opera prima, e quest'anno ho fatto un altro disco che, appunto, si chiama In fondo al Novecento, e la cui canzone, la title track, anche questa un'altra volta finalista di Tenco. Insomma, ho fatto una specie di collezioni di finali, e diciamo, quindi c'è da una parte una grande soddisfazione, grande felicità, perché sono dei dischi di grande qualità, specialmente diciamo, per chi ha 40-50 anni, eccetera, è tipo di musica molto autentica, molto suonata, molto diretta. Allo stesso tempo è molto faticoso, perché oggi è un genere musicale che non è, diciamo, rappresentato dalla grande discografia, e quindi, molte cose ce le facciamo ce le facciamo in casa e quindi facciamo, certo, dire, alterniamo momenti di grandi successi e momenti di buio.
Però devo dire che questa musica resta, un po' come i brani degli anni 70, 80 che continuano ad essere riprogrammati e che chi ascolta l'apprezza, no? Tra l'altro ho apprezzato molto il tuo In fondo al Novecento, molto, sì, bello, e adesso impariamo a conoscere anche questo UFO Robot.
Sì, che poi appunto è una canzone, diciamo, realizzata, l'arrangiamento è stato realizzato in gran parte da Paolo Gioeni, che è il chitarrista di Francesco De Gregori, mm-hmm, e da Primiano Di Biase, che è il suo, diciamo, tastierista Hammond e quant'altro. E ci siamo orientati più appunto verso una cornice più pop, mm-hmm, e comunque, insomma, diciamo, grosso modo è vero quello che dicevi, nel senso che io sono convinto che siano canzoni che restano, anche perché adesso cominciano ad essere passati abbastanza anni da poter dire che appunto c'è ancora gente che mi chiede cose uscite molti anni fa, e questo fa piacere, nel senso che oggi la musica tende a essere prodotta e distribuita e consumata non da oggi, insomma, già da un po' che va avanti così, mm-hmm, un po' come se fosse un qualunque prodotto di consumo, no?
Certo, l'ascolti al mattino e alla sera te lo sei già dimenticato, insomma.
Sì, sì, quindi insomma in tutto questo secondo me è importante che ci sia qualcuno che va un po' in controtendenza. Ti dico solo che adesso, se tu pensi che il vecchio Puccini, mm-hmm, è uscito con un disco che non è stato messo online, si può acquistare soltanto in fisico, mm-hmm, e questo è una grande,
è un po' una ribalza, no? Nel confronto del digitale, sì, che va benissimo come inizio per fare una diffusione maggiore, però alla fine, come dicevo prima, l'ascolti al mattino e alla sera è già dimenticata,
sì, sì,
no? Anche perché
diciamo
ce ne
questo...
sono talmente tanti e la qualità, passamelo, non è per la quale, no? Perché io ne ascolto tanto di musica e passo oltre subito dopo le prime note, perché in realtà mi sembrano un po' tutti uguali, soprattutto il rap e tutto questo genere che questi ragazzi credono di poterlo fare tranquillamente, ma in realtà non si rendono conto che non lasciano nulla, no? Almeno questo è il mio pensiero.
Guarda, poi tra l'altro qui secondo me è un discorso che è anche molto lungo. Io sono convinto che poi in realtà anche il rap, no? Nel senso, originariamente hanno avuto un ruolo nella società in cui sono nati, specialmente in quella americana, che è un ruolo paragonabile a quello che hanno avuto i cantautori.
Certo.
No? Il problema è che è sempre perché scrivi, perché fai le cose, no? Nel senso che io non critico chi cerca il successo, perché il successo è un ingrediente necessario.
Chiaro.
Per poter far conoscere delle cose, no? La loro promozione, infatti siamo qui in radio anche per questo, mm-hmm, però allo stesso tempo, come dire, non può essere il motore principale quello di dire facciamo questo perché con questo spacchiamo, no? Nel senso, è proprio un tipo di approccio soprattutto anche molto parziale, no? Io vedo che da noi le major non presidiano le nicchie perché, mm, lo considerano troppo costoso, no? Allora, da una parte è vero, ma dall'altra è una scusa, insomma, un po', perché poi io vedo anche altri paesi europei dove questo non accade, no? Adesso io faccio canzone, diciamo, d'autore, ma potrei citarti, non so, ho sentito il disco di un musicista jazz che si chiama Cristiano Pomante, che è un, mm, disco meraviglioso, che sembra tutto strumentale, che sembra un po' una colonna sonora, ed è passato quasi inosservato, insomma.
E però, come dici tu, resta, capito? Perché questo si può ascoltare anche tra mesi e anni,
sì,
ha,
certo,
sempre un valore, mentre, vabbè, non vorrei insistere su questi branetti, per così dire, che veramente hanno un po' stancato, perché anche perché si scimmiottano uno con l'altro, no? In realtà perché, il, oppure, testo, il testo non porta nulla di nuovo.
Sì, sì, certo, ma oppure c'è anche, non so, quello che poi convinto di fare una cosa che va contro a questo tipo di tendenza, si mette a scimmiottare Gregori, Dalla o Conte, questi qui, che è un altro segno che si vede in giro, no? Nel mm-hmm. senso che uno può rifarsi ad una tradizione, ma senza, cioè, io l'ho sempre avuto il terrore di fare qualcosa che assomigliasse a qualcuno, no? Poi certo. inevitabilmente un pochettino accade, perché insomma uno si rifà dei mondi, no?
Decisamente.
Però ecco, ti dico, qualcuno me l'ha detto quando ha sentito in fondo al Novecento, per il semplice fatto che ci fosse un pianoforte e degli archi, ah, però questa è De Gregoriana, no?
Vabbè.
Mentre invece dovrebbero magari sapere di tutto quello a cui lo stesso Francesco si è rifatto nel fare le sue cose, no? Nel senso mm-hmm. che ognuno ha delle cose a cui si ispira. Il problema vero è che l'importante è essere onesti, ecco, onesti intellettualmente, fare le cose perché pensi che siano necessarie, no? E questo, insomma, però guarda, ti dico, nonostante tutto io sono convinto che di ottimi cantautori, ottimi artisti che fanno canzoni d'autore in Italia ce ne sono veramente molti. Non è vero che non ci sono.
Sì, sì, ci sono. Io infatti ne ricevo, io ricevo tantissima musica giornalmente, no? E sì. trovo degli interpreti veramente, forse sarà dovuto anche alla mia età, che apprezzo più per l'età, però anche i giovani fanno qualcosa di piacevole, quando lo fanno ottengono anche il successo che merita, però la maggioranza
poi, guarda,
non lo fa.
Ti dico che per esempio una roba che spiega molto l'attuale situazione appunto della produzione italiana, eccetera, è che banalmente, è proprio un concetto numerico estremamente banale, io ho una pagina Spotify, no? Mm-hmm. Su questa pagina Spotify, avendo un account Spotify for Artist, io posso vedere quanta gente ascolta la mia musica, da dove ascoltano geograficamente, se sono uomini o donne o non specificato, mm-hmm. e l'età che hanno, no? È ovvio che le cose che faccio io sono, diciamo, in prevalenza di gente che ha dai 45 anni in su, no? Mm-hmm. La fascia in assoluto più grossa è quella appunto 45-59, una cosa del genere, no? E poi ce n'è anche un po' nelle altre fasce di età, ma meno. Ora, è ovvio che l'industria musicale investe su quelle fasce che in proporzione cliccano di più e usano di più la rete, perché nella fascia dell'età mia, io sono 50 anni, ma mm-hmm. insomma dai 45 in su è ancora viva l'abitudine in qualche modo di utilizzare, non so, i CD, di mettere una roba in casa e mettersi seduti a sentirla in stereofonia per bene, no? Per tutto questo c'è ancora. Ora, io dico, non sarà sicuramente e numericamente importante come tutto il resto che invece è liquido e online, mm-hmm. però è una fetta di mercato questa, e quindi secondo me ignorarla è un errore anche sul piano banalmente commerciale.
Certo, ma comunque c'è una forte ripresa e del CD e del long play, no? Perché c'è questo, come dicevi tu, uno se lo porta a casa, se lo ascolta con maggiore attenzione ed apprezza sì. di più l'artista, no?
Ma infatti guarda, io dentro casa ho rimesso in piedi una stazione di stereofonia con il vecchio Torrens, mm-hmm. con i 33 giri eccetera, e non lo faccio spesso, però lo faccio, insomma, ogni tanto mi metto lì e sento in stereofonia, mi metto al centro e mi sento un disco dall'inizio alla fine.
Certo, è così infatti.
Andrea, e questa cosa qui mm-hmm. è anche un modo, come dire, secondo me, insomma,
è un po' una ribalza, dai.
Ma sì, no, così. Ma penso che sia anche qualcosa di vagamente terapeutico, nel senso che per esempio con un film non lo puoi fare perché il film lo devi guardare per forza, no?
Certo.
Ma io sono sicuro che se potessero trovare una forma liquida mm-hmm. per farti vedere un film, la troverebbero, insomma. La musica in questo modo se no diventa sempre una sorta di sottofondo, no? Perché non essendo tu obbligato a stare in un posto, sei in qualche modo, come dire, stai sempre facendo qualcos'altro, perché se ti metti l'iPad in cucina e stai cucinando, quella fruizione che comunque cambia, ecco.
Vero.
Quindi è un po' così. Comunque, insomma, devo dire, sono tutte cose che in un modo o nell'altro sono segnali, che in un modo o nell'altro noi vediamo in qualsiasi tipo di manifestazione artistica, quindi non soltanto nella musica, anche nella letteratura e molte altre cose. Noi vediamo che in questo paese esiste un problema così un po' mezzo culturale, mezzo economico, per cui alla fine si fa soltanto un certo tipo di cosa. Se tu pensi che il boom dei Maneskin è avvenuto perché, io me lo ricordo, sono stato profeta, perché mi ricordo che dicevo: ma come mai in Italia non si vede più una rock band, no? Poi dopo un po' di mesi escono fuori questi. Allora sono usciti fuori questi, che peraltro non erano neanche i più bravi forse che c'erano in Italia, erano così bravini, perché la scena rap e trap era stata spremuta come un limone fino al giorno prima, e questi non sapevano più che fare. E quindi questa roba che hanno fatto, e poi ha fatto questo botto così grande, il punto è che non è figlia di una programmazione.
Sì, anche un po' il modo a cui vestono, eccetera, eccetera, un po' fuori dalle righe, diciamolo.
Sì,
no?
Però ecco, voglio dire, è tutta una roba avvenuta per caso, che ti dice che la nostra industria culturale è immatura, anche, come dire, anche in ciò che dovrebbe essere più, no? Cioè, su questioni assolutamente solo commerciali, no? Quindi questa è un po' la cosa. Io mi ricordo che qualcuno, c'era un giornalista, un tuo collega, che si era abbastanza stupito del fatto che allo scorso Sanremo io preferissi la canzone che aveva vinto Sanremo rispetto ad un'altra che invece sembrava più simile alla canzone d'autore, no? E io dissi: no, perché quella è una roba che scimmiotta non è male, è una roba che scimmiotta un certo tipo di mondo autorale, e mentre quella che ha vinto è vero che è pop, però è una struttura di canzone assolutamente codificata, acquisita, eccetera, no? E quindi, insomma, che vuoi fare? Si va un po' contro i mulini a vento.
Sì. Va bene, Andrea, e per quanto riguarda questi brani, fanno parte di un album, dicevi?
Sì, fanno parte di
quanti brani?
900, che come dicevamo può trovare ovunque, sia Feltrinelli, Mondadori, se non ce l'hanno esposto si può ordinare, oppure si trova ovunque online.
E di quanti brani è composto l'album?
Adesso ogni tanto mi confondo, te lo dico subito. Questa è una domanda, vedi, una domanda trabocchetto. Dice: la prossima volta interrogo senza preavviso. Sono nove brani, di cui uno strumentale.
Dai, promosso, dai, ha risposto.
Ho risposto.
Bene, Andrea, e un'ultima cosa: su quali social ti troviamo per scoprire gli eventuali live che farai e qualcosa di più su di te?
Non ho capito la seconda domanda.
Per scoprire gli eventuali live che farai e qualcosa più su di te, insomma.
Allora, innanzitutto, c'è la pagina Facebook ufficiale, Andrea Tarquini, cantautore. Ce n'è anche una Instagram, che non è difficile, perché Andrea Tarquini Official. Ma soprattutto, quando uno ascolta questo disco sulla mia pagina di Spotify, non so come sono riuscito magicamente a fare in modo di poter inserire su Spotify le mie date, i miei concerti, eccetera, per cui anche da lì si può vedere se ci sono degli appuntamenti, dei concerti e cose del genere.
Perfetto, Andrea, naturalmente ti ringrazio tantissimo dell'essere stato con noi. Aspetto i prossimi brani per far conoscere sempre di più questo tuo album. Nel frattempo ti auguro tantissima fortuna e serenità per tutto quello che desideri.
Grazie, grazie, è un augurio di quelli preziosi che servono. Grazie ancora.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Secondo sia vero. E mamma che parlava di altre rivoluzioni e io coi primi a